Diretto a Settentrione. Diretto a Settentrione, Folo venne a trovarsi dopo una settimana in una regione molto solitaria e aspra. Basse boscaglie e rocce si mescolavano in modo scomposto, rendendo difficile e faticoso il cammino. Preferì tuttavia attraversare quel territorio senza avvicinarsi alla costa, dove avrebbe trovato sentieri più percorribili, ma rischiato incontri pericolosi. Un giorno, quasi al tramonto, procedeva stanco, cercando con lo sguardo un luogo dove fermarsi al riparo nella notte. Il cielo era tutto grigio e ventoso. Da un momento all'altro si sarebbe messo a piovere. All'improvviso, il masso su cui aveva posato la zampa anteriore destra cedette sotto il peso e si inclinò bruscamente, togliendogli l'appoggio. Folo cadde, strisciando sulla roccia per un paio di metri e agitando le zampe. Si fermò, sdraiato, sopra uno slargo d'erba più in basso, dopo aver battuto il fianco su una pietra sporgente. Sentì un dolore fitto a sinistra, nel punto dove il tronco umano diventava equino, e guardò. Per l'estensione di una spanna, il pelo e la pelle erano lacerati e appariva sotto il rosso umido e pulsante del muscolo. Provò ad alzarsi, ma il dolore glielo impedì. Rimase disteso, respirando lentamente. In quel momento cominciò a piovere. L'acqua fresca alleviò un poco il bruciore della ferita, ma Folo sentiva che, più a fondo, nella carne, qualcosa era contuso, offeso. Sentì che non doveva muoversi per non peggiorare la situazione. Restò immobile, sdraiato sul fianco, mentre l'acqua lo lavava e rilavava, impregnandogli il pelo e i capelli, la barba e la coda. La pioggia finì, scendeva la notte. Folo non era preoccupato per il freddo. Era fine estate, la temperatura era sopportabile e la pioggia caduta non aveva inumidito troppo il terreno. Ma c'era la minaccia degli animali cacciatori. Occorreva tenerli lontani. Muovendosi lentamente, impacciato dalla posizione e dal dolore al fianco ferito, spostando e ruotando sul terreno con la spinta delle zampe, allungando finché poteva le braccia verso i cespugli, intorno troncò stecchi e raccolse erba. Con molta pazienza, come aveva imparato da piccolo dai centauri più anziani, sfregò la punta di un rametto sulla superficie di un ramo più grosso finché ottenne polvere di legno asciutta, poi calda, sempre più calda, e alla fine della brace fumante che alimentò con erba secca. Una fiamma brillò nell'ultima luce della sera. Era piccola, ma Folo sapeva che se l'avesse tenuta accesa sarebbe stata sufficiente a tener lontana da lui qualunque bestia cacciatrice abitasse in quella terra sconosciuta. Il dolore della ferita. Il dolore della ferita il mattino seguente era diminuito quanto bastava per permettere a Folo di alzarsi, ma non di riprendere il cammino. Spostandosi con estrema lentezza, raggiunse un incavo fondo un paio di braccia, notato il giorno prima in una roccia a una cinquantina di passi dal punto in cui era caduto. Lì avrebbe potuto aspettare con più sicurezza che la ferita guarisse, per poi riprendere il viaggio verso la Cappadocia. Restando appostato e immobile, riuscì nel pomeriggio a colpire con le frecce un paio d'uccelli e alla sera li arrostì alla meglio sul fuoco acceso di nuovo sulla soglia della piccola grotta. Il secondo giorno tornò la pioggia e durò a lungo. Folo aveva costruito e fissato lentamente un largo imbuto di corteccia d'albero e con quello riempì d'acqua piovana la faretra, che era di pelle impermeabile ben cucita. Il terzo giorno, nonostante il suo paziente appostamento, nessun uccello venne a tiro. La sera, quando il fuoco all'ingresso della grotta era già acceso, una faina s'affacciò imprudentemente dal bosco, facendo brillare i suoi occhi alla luce della fiamma. Cadde in silenzio, con gli occhi ancora aperti, colpita dalla freccia del centauro. I giorni passavano, acqua e cibo non mancavano, ma la ferita sul fianco non si rimarginava. Il dolore non era diminuito, anzi aumentava. La chiazza di carne scoperta sul fianco sinistro di Folo restava umida e mostrava ai bordi una chiara tinta malsana. L'aveva esposta alla pioggia, che però non l'aveva pulita in profondità. Nel tardo mattino del quarto giorno accase qualcosa di strano. Il centauro era accosciato sulla soglia della grotta, con l'arco in pugno, nella solita attesa che una preda capitasse a tiro, quando sentì venire dal bosco in basso un fruscio irregolare, interrotto, e una specie di rantolo lamentoso. Strinse l'arco, pronto a colpire, anche se per istinto quei suoni incerti non gli sembravano minacciosi. Ed ecco, dall'ombra degli alberi uscì un grosso cinghiale che aveva sul collo una larga ferita, probabilmente dovuta al combattimento con un altro cinghiale o con un lupo. La bestia avanzava zoppicando, goffa e scura, a muso basso, facendo uscire dalla bocca semiaperta tra i soffi quel continuo e rauco mugolio. Folo abbassò l'arco. Non c'era da temere un attacco, e lo incuriosiva il procedere sofferente ma ostinato del cinghiale ferito, che continuava ad avanzare verso una gobba del terreno a metà distanza fra il bosco e la grotta. Arrivato accanto al rilievo del terreno, il cinghiale si fermò. Rimase qualche momento immobile a testa bassa per riposare. Poi alzò la testa e guardò Folo, che lo osservava attento come per fargli capire che l'aveva visto, ma che non era lì per lui. Tornò ad abbassare il muso e cominciò a sfregarlo violentemente contro la parte alta della gobba erbosa, strappandone ciuffi d'erba, come se volesse scoprire la terra rossiccia che stava al di sotto. Folo vide che non era un mucchio di terra, ma un grosso formicaio. Il cinghiale non smise lo scavo finché un lato del mucchio rossastro fu scoperto. Anche a distanza si poteva vedere l'inquieto e buio brulicare delle formiche, disturbate e spaventate dall'intrusione. Poi, alzando a fatica la testa, il cinghiale si accostò alla parte scoperta del formicaio e prese a sfregarci il collo ferito, grattandolo violentemente. Il suo rantolo si trasformò in uno strillo doloroso, mentre gli insetti lo attaccavano a centinaia con le piccolissime pinze. Ma la bestia non rinunciò a sfregarsi finché a tutta la parte del collo strofinata non rimase attaccato uno strato untuoso e rossastro. Allora si allontanò dal formicaio e, senza uno sguardo a Folo, a passi lenti e testa bassa, brontolando il suo lamento, tornò nell'ombra del bosco. Folo pensava: se quel cinghiale, animale prudente e notturno, era venuto in pieno giorno a curarsi la ferita al formicaio, affrontando rischi e sfidando la presenza di un cacciatore, doveva esserci una buona ragione. Folo sapeva che gli animali sanno curarsi, anche se non conosceva come. Con fiducia, lentamente, zoppicò fino al formicaio scoperto e gli si accosciò accanto. Come se poco prima nulla fosse accaduto, impegnate senza incertezze e sconforti a riparare i danni della recente intrusione, migliaia di formiche si agitavano fuori e dentro il mucchio rossastro composto a metà di terra, a metà da aghi di pino. Folo affondò le mani nel formicaio, staccò una grossa zolla e la premette sulla sua ferita dolente, tenendola ferma. Un dolore diverso, improvviso e acuto, gli fece stringere i denti, ma sentiva che non era soltanto quello dei morsi degli insetti, era bruciante, diffuso e profondo, come quello di una fiamma. Era un dolore che curava. Ripeté l'impacco doloroso 3 volte, rimettendo ogni volta la zolla al suo posto, nel tentativo di non danneggiare troppo il formicaio. Poi tornò alla grotta, s'accosciò, bevve un poco dell'acqua raccolta il giorno prima e si addormentò. Al risveglio sentì che il dolore al fianco si era trasformato in un prurito fortissimo. Guardò la ferita. Il colore malsano ai bordi era sparito e la superficie era più asciutta e compatta. Quando poco dopo tornò al formicaio e ripeté quello che aveva fatto prima, sentì meno bruciore, sentì che stava guarendo. Non si preoccupò di procurarsi del cibo. Sapeva che il giorno dopo, al massimo quello seguente, avrebbe potuto muoversi e cacciare in libertà e riprendere il cammino verso la Cappadocia. Dopo 4 settimane. Dopo 4 settimane raggiunse la Cilicia e proseguì, allontanandosi ancora di più dal mare attraverso una regione di piccoli altopiani divisi da strette vallate in cui scorrevano fiumi furiosi e gelidi. Ogni volta che, in mancanza di un guado, ne attraversava uno a nuoto, doveva poi sostare ad asciugarsi e riscaldarsi al sole, come fanno i cormorani dopo i tuffi di pesca. Un giorno, dopo aver superato un torrente turbolento e risalito un pendio scosceso, raggiunse un pianoro esposto al sole e si distese, addormentandosi quasi subito. Sognò di percorrere un immenso, quieto pascolo pianeggiante, fra una quantità di mucche e vitelli sparsi che brucavano verdissima erba primaverile. All'improvviso uno dei vitelli alzò il muso dal pascolo, con una breve corsa furiosa lo raggiunse e lo colpì con un corno aguzzo alla coscia. Folo aprì gli occhi e nella luce del sole si accorse che il dolore della cornata non era sparito insieme al sogno. «Non solo appartieni all'inutile razza dei maschi, ma sei addirittura per metà un cavallo», disse una voce femminile brusca e piena di disprezzo. Mezzo stordito dal sonno e accecato dal sole, il centauro si guardò attorno. Vide 5 donne a cavallo che indossavano leggere corazze di cuoio, armate di archi, frecce e lance. I loro capelli erano corti come quelli degli uomini e molto spettinati. Proprio con la lancia lo aveva punto alla coscia una di loro, prima di pronunciare quelle sgarbate parole. Agitando le zampe e puntandole nel terreno, Folo si alzò, mentre le cinque donne facevano arretrare di un passo i cavalli e alzavano le punte delle lance verso di lui. «Nel paese da dove vengo, delle donne a cavallo, armate come voi siete, sembrerebbero altrettanto strane che un centauro», disse Folo con voce calma, scorrendo con lo sguardo su tutte e cinque. «Sfortunato quel paese», disse quella che aveva parlato. «O meno sfortunato se esistono nella tua strana razza degli esseri femminili». «Io non ne ho mai visti», rispose Folo. «Noi nasciamo dall'accoppiamento degli uomini o degli dei con le ninfe e non ho mai incontrato in Tessaglia da quando sono nato un centauro femmina. Quanto a voi, che vi mostrate così ostili, chi siete e come vi chiamate?» Risposero tutte insieme, secondo una loro abitudine, con un grido tre volte ripetuto. «Siamo le Amazzoni! Siamo le Amazzoni! Siamo le Amazzoni!» Scortato dalle cinque Amazzoni. Scortato dalle cinque Amazzoni che tenevano incoccate le frecce nel caso lui tentasse di fuggire, Folo arrivò dopo alcune ore di marcia in una larga conca verde fra le montagne, dove quel piccolo popolo nomade, in grandi capanne di legne e pelli, aveva la sua sede provvisoria. Guerriere e cacciatrici, le Amazzoni si spostavano nelle regioni interne dell'Anatolia, temute da contadini e pastori come i centauri erano temuti dagli abitanti della Tessaglia. Non c'erano maschi fra loro, e quelli che nascevano quando le Amazzoni si accoppiavano, molto raramente, con uomini stranieri, a volte catturati per quello scopo, venivano abbandonati presso i villaggi, mentre le bambine restavano con loro. Allevate da tutte le Amazzoni, non solo dalla loro madre, le piccole imparavano a cavalcare, cacciare, tirare con l'arco, usare la mazza e la lancia e combattere con il coltello. Più spesso, però, le bambine erano rapite nei villaggi e allevate come le altre. Quando nei territori vicini scoppiava una guerra, le Amazzoni offrivano il loro servizio mercenario a una delle parti in cambio di ricchezze. Il loro valore militare era noto, apprezzato e temuto. Nella conca dove Folo fu portato vivevano in 8 grandi capanne una cinquantina di Amazzoni, i cui piccoli e veloci cavalli di razza asiatica erano chiusi in un recinto tra l'accampamento e il fiume. In una delle capanne abitavano le più anziane, che non partecipavano più a cacce e battaglie e provvedevano alla cura delle armi, delle corazze, della cucina e sorvegliavano le bambine che stavano in una capanna vicina alla loro. Nel recinto, come fosse anche lui un semplice cavallo, fu rinchiuso Folo, con le zampe impastoiate e le mani legate dietro la schiena, perché non potesse fuggire o agire in qualche modo. «Avete un capo, guerriere?» chiese il centauro mentre lo legavano. «Intendi un capo maschio?» rise beffarda quella che lo aveva svegliato con la lancia e comandava il drappello. «Maschio o femmina non importa. Avete qualcuno che vi comanda?» ripeté Folo. «Chiedo di poter parlare con lui o con lei». «Potrai farlo presto», disse l'Amazzone. «Sarà certo curiosa di vedere una creatura come te». Un po' di tempo dopo, seguita da due donne e due bambine che indossavano corazze di pelle simili a quella delle adulte, un'Amazzone dai lineamenti decisi, con i capelli più corti delle altre, entrò nel recinto. Folo, legato e immobile, la guardò in silenzio. Insieme alle nuove arrivate c'erano tre agili cagni da caccia che s'accucciarono all'esterno del recinto come fossero addestrate a non entrare. «Avevo sentito parlare di quelli come te, centauro, ma non ne avevo mai visti», disse l'Amazzone, percorrendo con gli occhi il corpo di Folo come un mercante che studia un cavallo da comprare. «So che parli e forse hai anche un nome. Anch'io ho sentito parlare di voi, Amazzoni, e non ne avevo mai incontrata una», rispose lui in tono pacato. «Il mio nome è Folo. Il tuo qual è?» Lei sollevò le sopracciglia, incerta se rispondere alla domanda. Poi disse: «Mata». «Ho un'altra cosa da chiederti, Mata», lui riprese. «Perché mi avete catturato?» «Io non ho fatto niente contro di voi. Sono di passaggio per questa terra per raggiungere un sapiente a cui devo rivolgere importanti domande. Sono un maschio, dunque, per voi inutile e sgradito. E poiché mi nutro di cibo umano, a meno che non vogliate lasciarmi morire di fame, non posso far altro che esservi di peso». «Sei un maschio di natura interessante, però», disse Mata con aspro divertimento. «Non mi spiacerebbe essere l'unica Amazzone che cavalca un centauro. di certo più intelligente e obbediente di un cavallo. Ci fu un silenzio grave, poi Folo disse con voce calma: «Tu puoi tentare di cavalcarmi, Mata, ma scoprirai che un centauro è molto meno facile da domare di un cavallo». Dapprima, mentre quattro amazzoni a cavallo con le frecce incoccate erano pronte a trafiggerlo o inseguirlo nel caso la colpisse o tentasse di fuggire, Mata provò a mettere sulla groppa di Folo una leggera sella di lana. Con scarti bruschi e violenti, senza una parola, il centauro fece ogni volta cadere la sella per terra. A ognuna di quelle reazioni, anche lei tacendo, Mata lo colpiva sulla parte alta delle zampe posteriori con un frustino fischiante che gli lasciava sul pelo castano delle striature nerastre. Le amazzoni guardavano senza un'espressione sul volto e altrettanto facevano le altre due donne che assistevano alla scena. Le bambine invece mostravano emozioni diverse. Una delle due, rossa ed eccitata, a ogni tentativo fallito di Mata faceva una smorfia di dispetto che si trasformava in soddisfazione quando Folo riceveva la punizione. L'altra guardava senza apparenti reazioni, con il volto pallido e teso, leggermente tremante. Dopo una ventina di tentativi, altrettanti colpi macchiavano di rosso le cosce lacerate di Folo. Mata rinunciò alla sella e tentò di saltargli direttamente in groppa. Il centauro, scartando bruscamente, glielo impediva. Mata adesso non lo colpiva più, ma riprovava, afferrando saldamente uno dei polsi di lui legati dietro la schiena come una grossa briglia e tentando con agile forza di saltargli in groppa. Una volta ci riuscì, ma prima di poter stringere le gambe attorno ai fianchi, come si fa per domare una cavalcatura, Folo si inarcò e sgroppò con tale violenza che fu sbalzata sul terreno. Le quattro amazzoni insieme alzarono l'arco, ma Mata, rialzandosi, le fermò con un gesto. «Vedo che davvero un centauro è più difficile da domare di un cavallo», disse. «Ma io sono una domatrice paziente. Tornerò domani e riproverò. Nel frattempo resterai qui ben legato, e poiché sembra che il digiuno favorisca la saggezza, tutto quello che avrai sarà acqua da bere. Sono sicura che domani sarai meno ribelle, e dopodomani ancora meno». Mata, col suo piccolo corteo, se ne andò. Folo fu di nuovo impastoiato, dissetato e lasciato nel recinto. I cavalli gli stavano lontani, spaventati. Un interesse più feroce mostravano invece le cagne da caccia che, non potendo entrare, correvano intorno al recinto abbaiando e latrando, eccitate dall'odore del sangue che si stava asciugando sulla parte posteriore del centauro. Nel silenzio della notte, sotto il cielo stellato e freddo, Folo restava immobile, mentre il dolore delle frustate lentamente diminuiva. Aveva più volte tentato di liberare le mani legate dietro la schiena e agitato violentemente le zampe per sciogliersi dalle pastoie, ma le amazzoni, esperte allevatrici di cavallo, avevano fatto un ottimo lavoro. Poiché era impossibile liberarsi nella notte, Folo aveva deciso che al mattino dopo, quando sarebbe stato slegato per essere domato, avrebbe permesso che Mata gli salisse in groppa e poi si sarebbe lanciato in fuga saltando il recinto. Era probabile che le altre amazzoni non avrebbero tirato frecce per non colpire la compagna, limitandosi a inseguirlo. Se Mata poi, nonostante il rischio della caduta, si fosse lasciata cadere dalla groppa, lui avrebbe potuto correre più velocemente e portarsi fuori tiro. E se poi lo avessero raggiunto, si sarebbe scagliato contro di loro a petto nudo. Meglio finire così che legato in un recinto come un puledro selvaggio e sottoposto a umiliazioni. Era un piano pericoloso e pieno di incertezze. Le amazzoni conoscevano il territorio assai meglio di lui, erano numerose e bravissime cacciatrici e inseguitrici. Soprattutto Folo temeva le tre cagne, di certo velocissime, addestrate a intralciare la fuga e attaccare in corsa. Considerava ogni cosa, respirando nel silenzio freddo della notte, quando sentì un fruscio leggero alla sua sinistra. Si voltò bruscamente, pensando che uno dei cavalli si stesse avvicinando, o addirittura che un lupo, richiamato dall'odore del sangue, fosse sfuggito al fiuto delle cagne. Una figura piccola e chiara uscì dal buio e gli si accostò. «Non temere, centauro», disse una voce leggera. «Non vengo a farti male». Alla poca luce delle stelle, Folo riconobbe una delle due bambine che avevano accompagnato Mata, quella che non mostrava entusiasmo per le frustate che gli venivano date. «Mi chiamo Irine», sussurrò lei, «ma ora non conviene parlare troppo. Taglierò le corde che ti legano. e aprirò il cancello del recinto. Spero che non rifiuterai di farmi salire in groppa e portarmi con te, perché conosco il territorio e so dove andare anche nel buio. E le cagne? Bisbigliò Folo mentre lei era china a recidere le corde. Sono occupate a mangiare del cibo saporito per qualche minuto, rispose la bambina. Non parlarono più. Irine tagliò rapidamente le corde che legavano le mani di Folo e raggiunse l'uscita del recinto. Facendo il minor rumore possibile, aprì il cancello di legno e lo richiuse dietro al centauro, che si fermò ad aspettarla. Con un balzo gli saltò in groppa, passò le braccia attorno ai suoi fianchi e, avvicinandogli la bocca all'orecchio, bisbigliò. Ora al passo verso destra in discesa. Quando arriveremo vicini al fiume potrai correre. Laggiù corri più che puoi perché non abbiamo molto tempo. Dovrai tenerti stretta, bisbigliò lui. Lo farò, gli sussurrò lei nell'orecchio.